7 minuti dopo le 20, Radio Popolare, un saluto da Mattia Guastafierro in diretta come sempre per vedere insieme quel che resta del giorno. La trasmissione in cui ogni sera cerchiamo di tirare le fila della giornata, dare un senso ai fatti politici di oggi. Staremo insieme fino alle 21. E anche oggi tante notizie che potete riascoltare nel podcast del giornale radio delle 19.30, però noi ci occupiamo soprattutto della notizia politica di giornata. Anzi, temo che sarà la notizia politica dei prossimi mesi, perché pare ufficialmente iniziato il percorso della destra per cambiare la Costituzione. Perché martedì prossimo Giorgia Meloni ha convocato tutte le opposizioni per un giro di consultazioni e per parlare, ebbene sì, delle riforme istituzionali. Quali ancora? Nel dettaglio non lo sappiamo, proveremo a scoprirlo questa sera insieme ai nostri ospiti. Certo però l'intenzione sembra chiara. In campagna elettorale, se vi ricordate, Meloni lo aveva detto chiaramente, tra gli obiettivi ci sono la riforma presidenziale o premierato, che dir si voglia. E allora noi parliamo di questo nella prima parte di trasmissione, affrontando tutti i diversi aspetti che coinvolgono ovviamente anche il Quirinale. Che profilo terrà Mattarella se la destra dovesse spingere con forza in questa direzione, e soprattutto che tipo di presidenzialismo vuole questa destra? Lo scopriremo tra poco. Nella seconda parte di trasmissione invece altri temi di giornata. Il governo ha finalmente nominato, dopo tanto ritardo, il commissario straordinario alla siccità. Si chiama Nicola Dell'Acqua, ci faremo spiegare chi è, nello specifico che cosa vorrà fare per risolvere la crisi idrica. E poi infine torniamo a Napoli, la festa per lo scudetto che continua, la squadra è tornata in città, accolta dalla gente in festa. Questa sera con noi un napoletano d'eccezione, Daniele Sansone, cantante degli A67. E questi dunque i temi di giornata, però come promesso partiamo dal progetto di riforme costituzionali della destra. Do il benvenuto alla nostra prima ospite, è Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buonasera Maiorino.
Salve, buonasera a voi.
Allora Maiorino, noi l'abbiamo contattata e invitata questa sera perché lei farà parte della delegazione che martedì sarà ricevuta da Giorgia Meloni in quanto capogruppo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. E dunque la prima domanda è d'obbligo: che cosa ci sa dire di questo incontro? Sapete già di cosa si discuterà nello specifico?
No, questo assolutamente no. Immaginiamo che sia la seconda parte, insomma, dell'incontro che si era tenuto a gennaio, mi sembra, con la ministra Casellati, si voglia fare un punto. Però l'oggetto specifico non è stato comunicato.
Però se si tratta di riforme istituzionali, il pensiero corre subito al presidenzialismo o premierato, che dir si voglia. Oggi è uscita un'agenzia che dice che l'ipotesi più probabile in questo momento è quella del premierato, cioè dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio.
Ma sì, assolutamente. Questa destra al governo non ha mai nascosto i propri progetti di profonda revisione della Costituzione, dell'assetto istituzionale ad ogni livello, e a partire dalle province, quello che stanno facendo, l'elezione dei sindaci e chiaramente per arrivare ai massimi livelli, quindi al premierato. Io credo che l'idea invece del presidenzialismo fosse, diciamo così, un po' di nero di seppia gettato per poi dire no, in realtà ci accontentiamo di questo, cioè fingere una retromarcia per ottenere quello che in realtà loro già volevano dall'inizio, che è appunto l'idea di un premier o di una premier con un'investitura politica molto forte che secondo i loro ragionamenti dovrebbe anche consentire quindi una maggiore forza del governo.
E voi
questo
ci...
a sì. me non sembra che vada incontro a quelle che sono le necessità del paese. Noi l'abbiamo già detto e dichiarato in diverse sedi, cioè l'Italia ha un problema di scarsa stabilità del governo, il che ha un impatto negativo sia internamente, perché è difficile fare progettazione a lungo termine con governi che durano mediamente 14 mesi, ma anche all'esterno, anche all'estero, perché chiaramente insomma, si perde in credibilità con un continuo ricambio di governo. Ma l'idea di far votare in qualche modo, come dice Renzi, anche diciamo, il sindaco d'Italia, quindi direttamente dagli elettori, non è una soluzione a questo tipo di problema atavico del nostro paese.
Quindi voi non ci state, non c'è nessun tipo di collaborazione che si può intraprendere in questo momento con la maggioranza?
Noi andiamo ad ascoltare, però... Guardi, insomma, non ci nascondiamo neanche dietro un dito. Poi io le belle sorprese, sono sempre contenta se arrivano belle sorprese, però fin dall'inizio l'atteggiamento che questa destra al governo ha tenuto è stato un atteggiamento sordo e cieco, sono andati avanti per la loro strada anche commettendo errori grossolani, l'abbiamo visto nel decreto Cutro, dove hanno scritto cose che poi devono correggere, insomma piegare le norme a personam per consentire a qualcuno di occupare una poltrona o per scalzarne un altro da un'altra poltrona, quindi veramente senza nessun tipo di remore. Ora, se questa stessa destra invece è veramente disponibile a un dialogo e a una collaborazione, ben venga, per carità, noi siamo sempre disponibili. Si era anche proposto una costituente, una bicamerale. Da questo punto di vista queste proposte sono già state rimandate al mittente, quindi noi siamo naturalmente aperti ad ascoltare che cosa propongono e se c'è una vera strada di collaborazione la intraprenderemo. Mi faccia essere un po' scettica, ecco, semplicemente.
Certo. Magliorino, invece con le altre forze politiche di opposizione che cosa farete? Perché adesso un po' il tema è quello, capire se si creerà un fronte comune almeno su questo dossier, il dossier delle riforme istituzionali. Il PD riunirà la segreteria nelle prossime ore. C'è già un'ipotesi, una bozza di collaborazione su questo aspetto, su questo tema?
Ah, sì, guardi, su questo, sulle riforme, anche sulle province, noi siamo usciti per esempio dal comitato ristretto quando abbiamo visto insomma qual era l'obiettivo e il disegno, siamo usciti, il PD ha un proprio disegno di legge invece per comunque restituire l'elezione diretta, anche sul premierato, io ho letto l'intervista di Alfieri, mi è sembrato insomma non così chiuso, quindi...
difficile costruire un asse,
in questo senso al momento mi sembra complicato viste queste aperture, ma magari sono aperture politiche diciamo che poi invece ci riuniremo in un fronte compatto, perché sinceramente l'idea che la Costituzione venga snaturata, pensiamo anche all'autonomia differenziata, ecco, c'è un attacco totale, dicevo, a tutti i livelli, adesso l'autonomia differenziata mi era sfuggita, che invece è un aspetto assolutamente rilevantissimo, c'è un attacco totale su tutto l'assetto politico-istituzionale del nostro paese costituzionale, quindi io credo che noi ci opporremo fortemente.
Vedremo allora quando scopriranno le carte, quando la maggioranza scoprirà le carte. Grazie
esatto.
mille Alessandra Magliorino, senatrice del Movimento 5 Stelle.
Grazie a voi.
A risentirci. A presto. E adesso dal Movimento 5 Stelle agli altri partiti di opposizione, come hanno accolto la notizia di oggi di essere convocati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per parlare del presidenzialismo o premierato che sia. Sentiamo Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra e poi Riccardo Maggi di Più Europa. Partiamo da Fratoianni.
Se sto al dibattito pubblico e a ciò che è stato in qualche modo al centro della campagna elettorale della destra, penso in particolare all'autonomia differenziata, al disegno di legge Calderoli e al presidenzialismo, consideriamo entrambe queste proposte sbagliate. Continuo a pensare che l'urgenza del paese non abbia a che fare con la riforma della nostra carta né del nostro assetto istituzionale, semmai con la sua applicazione.
L'impressione è che altri partiti di opposizione, in particolare quelli di area centrista, siano più disposti a trattare.
Che alcune delle forze cosiddette centriste siano più disposte ad interloquire non rappresenta precisamente una novità in questa legislatura, ma qui il punto non è essere disposti in genere ad interloquire, a trattare, a costruire mediazioni, il punto è esprimere o meno un giudizio sul merito delle proposte. Continuo a pensare che questo paese abbia bisogno di concentrarsi sull'applicazione della nostra Costituzione, in particolare per ciò che concerne la lotta contro le diseguaglianze. L'autonomia differenziata, da questo punto di vista, mi pare in particolare un'ipotesi che non fa che aggravare la condizione di diseguaglianza di cui soffre il nostro paese.
Ci sarà un confronto tra i partiti d'opposizione prima di martedì?
Vedremo, ci sentiremo, è più ragionevole forse che questo confronto arrivi all'indomani di questo incontro, quando appunto la Presidente del Consiglio avrà esposto il proprio programma, e a quel punto sarà forse anche più utile un confronto tra le forze di opposizione per valutare le condizioni di un'iniziativa comune, mi auguro che ci siano.
Il percorso di una riforma come quella presidenzialista è lungo e possiamo aspettarci che il dibattito vada avanti mesi, forse anni. È possibile che tra gli obiettivi di Meloni ci sia quello di usare un tema come questo come strumento di distrazione, anche se non riuscirà per esempio a mantenere le promesse elettorali su temi come quelli economici?
Il tema delle armi cosiddette di distrazione di massa è un tema che viene avanti ormai da quando questo governo in carica, riguarda questa discussione, ma anche quella per esempio che ha accompagnato le indecenti polemiche sul 25 aprile, sulla natura antifascista della nostra Costituzione. Penso che questi temi siano in realtà un pezzo del programma politico e sostanziale di questa destra. Non sono convinto che considerarli semplici armi di distrazione di massa sia la scelta migliore. Io penso che queste vicende facciano parte a pieno titolo del programma di questa destra, che è un programma di governo, ma che è anche un programma che guarda alla ridefinizione dell'assetto del paese, e per questo io credo che vada, come dire, affrontata questa vicenda in modo molto serio, presa per quello che è.
Nicola Fratogliani dell'Alleanza Verdi Sinistra, adesso Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
Io credo che probabilmente il governo ancora non sappia che cosa vuole fare. Noi nei mesi scorsi abbiamo ascoltato qualcosa che non ci è piaciuto, e cioè dire da diversi esponenti di primo piano dell'esecutivo, anche della maggioranza, che si deve fare il presidenzialismo in un modo o nell'altro. Crediamo che non si affrontino così la questione delle riforme, e anche abbiamo avuto l'impressione che sia in atto all'interno della maggioranza una sorta di scambio tra presidenzialismo, purché sia in qualche modo, come dicevo, e autonomia differenziata. E questo ci preoccupa, diciamo, ancora di più. Poi noi poniamo una questione di democrazia nel metodo, nel senso che riteniamo che, pur essendo necessarie e urgenti delle riforme, noi di questo siamo convinti, queste dovrebbero essere fatte da un'assemblea costituente, perché riteniamo che questo Parlamento, eletto con una legge elettorale fortemente distorsiva, cioè che ha dato alle forze politiche che hanno ottenuto poco più del 40% il 60% dei seggi, non sia il Parlamento adeguato a fare delle riforme costituzionali così profonde come quelle di cui sembra discutersi. Ma guardi, noi non siamo pregiudizialmente contrari a queste formule, però crediamo che da una parte le questioni di metodo che ho detto siano, come dire, decisive. Non si può arrivare con forzature a riforme costituzionali così profonde che riguardano la forma di governo, riguardano le funzioni del Parlamento, eventualmente differenziate fra Camera e Senato, riguardano il sistema elettorale, e crediamo che assieme a una riforma che dia maggiore stabilità al governo serva necessariamente un equilibrio con una riforma che dia nuovamente dei poteri e delle prerogative effettive al Parlamento.
Dal punto di vista invece prettamente politico, c'è chi ci legge in questa accelerata sulle riforme costituzionali un'arma di distrazione di massa dell'elettorato, sapendo che alcune cose in materia fiscale ed economica non si possono fare, non si potranno fare. Il governo, la maggioranza tenta di accelerare su questo altro dossier. È un'arma di distrazione di massa oppure è proprio una convinzione, un obiettivo chiaro di questa maggioranza?
Io credo che sia un obiettivo chiaro, seppure, diciamo, l'obiettivo è chiaro, ma non è chiaro, non sono chiari i contorni, diciamo, né il percorso con cui arrivarci.
E le opposizioni si confronteranno tra di loro?
Questo noi lo auspichiamo e lo chiederemo anche, perché crediamo che sia, come dire, un lavoro utile. Ovviamente se noi vediamo alle ultime legislature dobbiamo anche registrare come le varie forze politiche, penso anche al Partito Democratico, hanno presentato una gamma, diciamo, molto ampia e molto varia di proposte di riforma costituzionale. Bisogna capire adesso questo Partito Democratico, ad esempio, ma anche le altre opposizioni, che tipo di proposta ritengono la più adeguata.
Così Riccardo Maggi e dunque anche Nicola Fratoianni, opposizioni che possiamo dire con sfumature diverse, aspettano di vedere le carte del governo. Un percorso lungo, quello che si sta per aprire, una stagione di riforme costituzionali. Che ruolo potrebbe giocare in tutto questo il Quirinale? Io do il benvenuto ad Angelo Piccariello, quirinalista di Avvenire. Benvenuto Angelo.
Eccoci qua,
Angelo. Ovviamente non possiamo sapere che cosa pensa Mattarella, però possiamo iniziare a immaginare quella che sia la sua opinione, se poi ricostruiamo la sua storia, soprattutto la postura che tenne sulla riforma costituzionale di Matteo Renzi. Come si muoverà Mattarella? Che cosa possiamo ipotizzare?
Mattarella, diciamo, è un arbitro e quindi non si muoverà. Diciamo che naturalmente terrà ancora più a tenere alto l'onore della sua istituzione, lo fa sempre e lo farà ancor più nel momento in cui proprio di essa si andrà a discutere. Il tema, a mio avviso, è un altro. Diventa molto complicato, cioè, innanzitutto quando si parla di riforma presidenziale c'è un capitolo che si apre e si apre in una maniera che probabilmente neanche chi lo apre ha chiarissimo come chiuderlo. C'è il presidenzialismo, c'è il semipresidenzialismo, c'è chi dice che in qualche modo nell'ambito della riforma prospettata e messa nel programma della maggioranza potrebbe rientrare anche una sorta di premierato. Sicuramente il presidenzialismo in senso stretto non ha niente a che vedere con la democrazia parlamentare che è prevista dalla nostra Costituzione, quindi sarebbe uno stravolgimento molto complicato che infatti denunciava in alcune interviste e che pose il tema Gerardo Bianco, insomma, in una delle ultime, in un paio di ultime interviste date a me proprio ad Avvenire. È un tema che sostanzialmente va a intaccare il ruolo dell'arbitro e lo fa diventare giocatore, anzi il principale player della politica italiana. È uno stravolgimento eccessivo. Il semipresidenzialismo è una cosa diversa, che può essere reso compatibile con la democrazia parlamentare, ma creando pesi e contrappesi molto delicati. E poi c'è addirittura l'ipotesi del premierato. Qui qual è il problema che volevo segnalare? Sì. Poi naturalmente mi fermo. Il problema è che siccome si è partiti male, cioè si è partiti col mettere una riforma del genere nel programma di una parte, mentre le riforme dovrebbero essere argomento super partes, allora ci si è incamminati su una strada che difficilmente porterà a un risultato che aggreghi i due terzi del Parlamento ai sensi dell'articolo 138. In sostanza la maggioranza, cercando di restare unita, provando a vedere anche qualche tipo di aggancio con il terzo polo, ma che comunque è abbastanza complicato da trovare perché si troverebbe solo su alcuni terreni e su alcune ipotesi, comunque non riuscirebbe a superare quei due terzi che terrebbero al riparo
dal referendum.
Dal referendum confermativo che in assenza dei due terzi di adesione del Parlamento si andrebbe a creare. Qual è il problema? Che l'arbitro, il Presidente della Repubblica, in una campagna elettorale che si va a creare inevitabilmente, una campagna elettorale referendaria che si va a prospettare nel momento in cui si persegue pervicacemente una strada che non porta ai due terzi, l'arbitro gioco forza anche contro il suo volere diventa un giocatore, perché diventa un elemento in campo che deve difendere evidentemente l'assetto su cui ha giurato, cioè questa Costituzione, e quindi diventa una situazione particolarmente imbarazzante che va avanti per un po' di tempo, cioè tutto il periodo di discussione della riforma e soprattutto tutto il periodo in cui poi questa riforma viene posta al vaglio dell'opinione pubblica. E questo secondo me è l'aspetto più imbarazzante di tutta la faccenda. Diciamo il ruolo di Mattarella nel frattempo che si sprigiona sostanzialmente una campagna elettorale su una riforma costituzionale che già per la strada che si va a intraprendere andrebbe a finire con un referendum. Poi altro discorso è l'esito di questo referendum. L'esperienza insegna che chi è maggioranza nel Parlamento deve stare molto attento a immaginare che con una riforma costituzionale
non è maggioranza nel paese, di solito, almeno sì, l'ultima volta
il problema è aritmetico, cioè noi sappiamo che con questi livelli
personalizzazione
di affluenza alle urne, la maggioranza dei votanti è comunque, a parte il fatto che comunque qui c'è stato l'intervento anche di una, diciamo, di una legge elettorale che ha aumentato i seggi per una parte politica comunque vincente, però sicuramente la resa in termini di seggio è molto maggiore rispetto al consenso reale. E poi c'è tutto il discorso di un'area che non si sente, che non ha sentito di dover andare a votare, ma potrebbe andare a votare invece per una riforma, insomma sostanzialmente un governo che persegue una strada in maniera un po' arcigna e un pochettino anche un po' troppo chiusa nel proprio ambito.
Rischia di essere un boomerang.
Rischia di innescare una forza associativa che magari non c'è dall'altra parte dal punto di vista di una proposta politica, ma nel momento in cui si crea un feticcio che in qualche modo evidentemente tutte le altre parti guardano con sospetto, ma parlo anche delle parti che non vanno a votare, quindi l'enorme area astensionistica, potrebbero aggregare tutto questo contro di sé, e questo è un rischio che la maggioranza deve tener conto, non fosse altro perché già due esperienze di questo tipo sono state brutalmente stroncate dagli elettori, nonostante fossero portate avanti dalle maggioranze di quel momento.
Lo abbiamo visto. Angelo, prima che ci tagli la pubblicità, abbiamo giusto 30 secondi. Se dovesse svilupparsi uno scenario di questo tipo di difficoltà per il presidente Mattarella, come descrivevi, le dimissioni sono inevitabili secondo te?
No, io sono inevitabili nel momento in cui tutto questo percorso arrivasse a conclusione. Nel momento in cui c'è soltanto una discussione in Parlamento e una discussione nel corpo elettorale, non credo che il Presidente della Repubblica, anzi credo che sia tenuto a onorare al massimo il suo impegno. Non immagino che ci sia l'idea delle dimissioni. Naturalmente non sono nella testa di Mattarella, ma ragiono col pensiero geometrico che lo contraddistingue, non vedo perché nel momento in cui abbandonare il campo e lasciare campo libero a una visione che certamente non è la sua, quella della riforma, non credo che...
Dobbiamo fermarci, Angelo, grazie mille. Angelo Picariello, quirinalista di Avvenire. Grazie. Noi torniamo subito dopo la pubblicità, giusto un minuto e mezzo. Adesso torniamo a parlare ancora di riforme. Minuti, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, di quel che resta del giorno. Continuiamo a parlare di riforme costituzionali della strada che ha deciso di intraprendere la destra di governo per cambiare la Costituzione, visto che è stata questa la notizia della giornata, la notizia politica della giornata. Martedì ci sarà il primo giro di consultazioni con le opposizioni. Abbiamo parlato nel corso della prima parte di trasmissione delle varie forme di riforma che ci sono sul tavolo, ce ne sono varie, c'è il presidenzialismo, il premierato, ci sono vari modelli a cui aspirare, il modello alla francese, all'americana, insomma, ma quale strada intraprenderà questo governo segnato, lo sappiamo, da un'impostazione ideologica post-Missina, un governo post-fascista che possiamo definire così. Dunque, qual è il modello di riferimento di Giorgia Meloni e della sua maggioranza? Noi lo abbiamo chiesto allo storico Giovanni De Luna, docente di storia contemporanea all'Università di Torino. Ci ha spiegato quello che è secondo lui la strada che intraprenderà Giorgia Meloni.
Ma guardi, riassuntivamente io credo che sia quella dell'immagine di un uomo solo al comando, una donna sola al comando, nel senso che quando loro parlano di presidenzialismo calcano la mano sulla dimensione autoritaria di questa modifica della Costituzione. La Costituzione è nata con una serie di contrappesi che per bilanciare proprio il rischio di una deviazione autoritaria delle nostre istituzioni. Era molto presente la lezione del fascismo, la lezione di come Mussolini è andato al potere e di come Mussolini avesse incarnato una deriva autoritaria che già con Crispi, già in precedenza, era una tendenza che già si era manifestata in precedenza. Quindi questa scorciatoia per le classi dirigenti italiane di trovare delle formule di governo che liberano la democrazia da quelli che loro considerano lacci e lacciuoli o impacci vari, eccetera, è una tentazione ricorrente che si ripropone pari pari oggi. Il presidenzialismo, tanto per intenderci, così fughiamo qualche equivoco, il presidenzialismo a cui pensa la destra, a cui pensa Giorgia Meloni, non è certamente quello del Partito d'Azione. Loro spesso dicono, ma anche il Partito d'Azione, che era di sinistra, eccetera, sosteneva il presidenzialismo. Accidenti, però il presidenzialismo del Partito d'Azione era un modo per rifare il nostro edificio costituzionale partendo però dall'autogoverno e dall'autonomia dal basso, cioè maggiore autorità al Presidente della Repubblica voleva dire maggiore autorità anche però a tutta una serie di contrappesi che riguardava le forme dell'autogoverno, il decentramento amministrativo, tutta una serie di altre misure che oltre a bilanciare l'autoritarismo del Presidente, l'eventuale deriva autoritaria del Presidente, fossero in grado anche di promuovere una nuova classe dirigente. Questo è un po' il segreto delle istituzioni, è un po' questo, cioè formare degli ambiti istituzionali all'interno del quale una classe dirigente si possa formare. È quello che manca oggi in Italia, perché questa funzione è stata, come dire, c'è stata una supplenza in questa direzione da parte dei partiti, da parte del sindacato, che sono stati loro l'ambito di selezione della classe dirigente, ma non più le istituzioni, non più il decentramento amministrativo, non più le autonomie amministrative. Se si vuole mettere mano alla Costituzione, io mi auguro che non lo si faccia, ma se si vuole mettere mano è da qui che bisogna partire. Quali sono gli ambiti istituzionali più favorevole alla selezione di una classe dirigente efficiente, come dire, che sappia efficacemente condurre questo paese.
Professore, c'è anche, lei legge anche in questa strada che si sta per intraprendere una volontà politico-ideologica, nel senso modificare profondamente la carta costituzionale nata dall'antifascismo è anche un messaggio chiaro, voler modificare l'antifascismo stesso, quasi cancellarlo?
Sì, ma credo che su questo non ci siano dubbi. La derivazione missina, le radici missine di Giorgia Meloni fanno sì che lei affondi le sue radici in un partito che non fa parte del patto costituzionale, non fa parte del patto di memoria che i padri costituenti hanno proposto al paese subito dopo la fine della guerra. E quindi tutto quello che si può fare per ridurre drasticamente il peso di quell'edificio costituzionale, tutto quello che si può fare contro una Costituzione che non prevede il fascismo, non prevede il neofascismo, che è stata fatta contro di loro e senza di loro, tutto quello che si può fare lo si fa. Questa è molto lineare, questa linea di azione. E anche in campagna elettorale Giorgia Meloni si era pronunciata in questa direzione. Guardate, questa destra al governo non può fare molto sul piano delle riforme economiche. Cioè, c'è un Bruxelles che incombe, ci sono dei vincoli europei da cui non ci si può discostare. Il terreno su cui loro possono esercitare una loro leadership è proprio quella della modifica del patto costituzionale, della modifica delle istituzioni e di quella che loro chiamano l'egemonia culturale, che poi vuol dire l'occupazione dei posti alla RAI, al Salone del Libro, insomma, in tutti gli enti culturali più significativi di questo paese. E non c'è da scandalizzarsi, questa linea è molto netta, molto chiara. Io spero che ci sia un'opposizione all'altezza.
Professore, se dobbiamo provare a immaginare quali sono i modelli di presidenzialismo tra le democrazie occidentali che conosciamo, a quali di questi si farà riferimento, secondo lei?
Ma io ho paura che si faccia riferimento alle democrature dell'Est, cioè Ungheria, Polonia. Loro hanno in mente un modello di quel genere lì, che il modello degli Stati Uniti è un modello molto bilanciato. Allo strapotere della Presidenza della Repubblica corrispondono le autonomie e il peso degli singoli stati federali, che sono molto rilevanti dal punto di vista costituzionale. Anche in Francia c'è tutta una serie di contrappesi all'autorità del Presidente della Repubblica. Io penso che qui loro vogliono andare anche più avanti, più spingersi più nella direzione, purtroppo, della democratura che non della democrazia.
Era lo storico Giovanni De Luna, chiudiamo con lui, con la sua intervista, la pagina dedicata alle riforme costituzionali che sta per iniziare il governo di Giorgia Meloni da martedì prossimo, con il primo giro di consultazioni insieme alle opposizioni. Chiudiamo questa pagina per aprirne un'altra, la pagina dedicata alla crisi idrica, alla crisi climatica, alla siccità nello specifico. Allora, tutti gli indicatori, lo sapete, ci dicono che quest'estate rischia di essere come quella passata, anzi anche peggio. Fiumi e laghi sono in secca in diversi punti, il livello dell'acqua è molto basso, ha raggiunto già diversi nuovi livelli record. E dunque, che cosa sta facendo questo governo non propriamente incline ai temi ambientali per mitigare gli effetti dei fenomeni climatici estremi? Qualche settimana fa, forse ve lo ricordate, era stato approvato un decreto siccità che prevedeva anche la nomina di un commissario straordinario. Ecco, per settimane di questo commissario non ne abbiamo visto neanche l'ombra, fino a ieri che è stato ufficialmente nominato. Si chiama Nicola Dell'Acqua e oggi ha partecipato alla prima cabina di regia sulla crisi idrica insieme ai ministri Salvini e Lollobrigida, infrastrutture e agricoltura. Alla fine della riunione poi Dell'Acqua si è detto molto soddisfatto, dicendo che ci saranno altre riunioni a cadenza fissa. Però ancora non abbiamo capito bene in che direzione si muoverà questo commissario. Ce lo facciamo spiegare da Andrea Agapito, che è responsabile acqua del WWF Italia. Buonasera Agapito.
Buonasera a voi.
Agapito, lei conosce Nicola Dell'Acqua, allora ce lo facciamo raccontare da lei. Qual è la sua storia, qual è la sua sensibilità, soprattutto su questi temi?
Ma allora, sicuramente Nicola Dell'Acqua è forse la persona migliore che potevano mettere in questo ruolo, che noi pensiamo sia inutile, detto internosso subito, nel senso che non c'è bisogno di avere commissari per gestire una situazione che ormai è ordinariamente eccezionale. Cioè, abbiamo detto, l'avete detto voi all'inizio, la città di quest'anno probabilmente sarà peggio di quella dell'anno scorso, quindi noi continuiamo una situazione che deve essere affrontata in modo pianificato, non attraverso commissari. Detto questo, il dottor Dell'Acqua è sicuramente una persona che ha competenze, è stato segretario dell'autorità di bacino dell'Alto Adriatico, dell'Adige, e quindi ha ben chiaro quali sono o quali dovrebbero essere le politiche per favorire a medio e lungo termine una gestione più sostenibile dell'acqua. Il problema è che questo decreto, questo provvedimento che è stato preso sulla siccità è un provvedimento che tende intanto a trovare qualche soluzione a breve termine, proprio c'è scritto direttamente così nel decreto, quindi a fare qualche intervento per cercare di alleviare un po' una situazione che tanto andrà peggiorando e che si ripeterà più volte nel tempo, e forse anche per dare qualche contentino ai vari governatori regionali, come quello del Veneto, quello della Liguria, che sono, per esempio, che stanno chiedendo di fare gli installatori a destra e manca, oppure per cercare di favorire qualche invaso, qualche nuovo invaso, qualche nuova diga, per cercare di dare l'impressione di fare qualche cosa. Purtroppo, diciamo, i margini di manovra sono abbastanza ristretti all'interno di questo provvedimento, mentre noi avremo bisogno invece di una politica che parte da quella che è effettivamente il bilancio idrico dei diversi bacini idrografici e prende e rimodella e ripartisce l'acqua nei diversi usi del agricolo, civile, industriale, eccetera, in funzione dell'effettiva disponibilità dell'acqua, perché questo è il problema. E il dottor dell'acqua, insomma, un nome, un programma, insomma, ma il dottor dell'acqua sicuramente ha ben presente questi problemi. Bisogna vedere se poi quello che potrà fare. Io confido nel fatto che ci possa essere anche un dialogo costruttivo, ma i limiti del provvedimento sono chiari, e comunque è anche abbastanza insomma, veramente non se ne può più di che a ogni situazione un po' emergenziale c'è un commissario, cioè il commissario della siccità dovrà coordinare con i commissari per gli dissesti idrogeologici, che sono sostanzialmente i governatori regionali, che si deve anche coordinare con il commissario ai servizi idrici, che si deve coordinare anche col commissario della depurazione.
È abbastanza intricato, certo.
È una buffonata, cioè è una situazione per non affrontare seriamente il problema, perché noi abbiamo un problema di adattamento ai cambiamenti climatici, che è serio e ha bisogno di una politica a medio lungo
di pianificazione.
Agapito, il problema è che,
sì. No, visto che ha citato i dissalatori nei primi interventi di cui si occuperà dell'acqua, abbiamo detto appunto servirebbe ben altro, servirebbe una pianificazione, ma spieghiamo agli ascoltatori di cosa si tratta quando parliamo di dissalatori, a cosa servono e quale problema devono risolvere.
Sono degli impianti che sono abbastanza diciamo utilizzati soprattutto nell'area mediterranea, in Israele, in Egitto, in alcune altre situazioni, per cercare ovviamente di utilizzare l'acqua di mare e diciamo riutilizzarla come acqua potabile o comunque per gli usi di cui ne abbiamo bisogno. Il problema è che sono degli impianti fortemente energivori, cioè hanno bisogno di molta energia. Tra l'altro quelli che sono presenti nelle aree del sud mediterraneo sono generalmente alimentati da combustibili fossili, quindi per assurdo inquinano ulteriormente l'ambiente, e poi creano dei prodotti di scarto, la salamoia e altri prodotti inquinanti che in molti casi vengono smaltiti in mare o nei migliori altri casi comunque devono essere smaltiti, insomma è comunque un ulteriore problema che si crea. Però appunto ripeto, sì, magari in qualche situazione può anche aver senso avere, ma non è con altri impianti o con altre dighe che si può pensare di gestire una crisi così diffusa e così continua. Cioè ci vuole una politica che riveda ad esempio le concessioni all'agricoltura, all'idroelettrico, eccetera, perché c'è meno acqua. Cioè l'ISPRA l'anno scorso ha detto che negli ultimi 30 anni la disponibilità d'acqua è diminuita del 19%, quindi abbiamo meno acqua disponibile. E quindi evidentemente ne dovremmo dare meno all'agricoltura, meno a tutti quanti gli utilizzi, e di conseguenza applicare delle politiche di riduzione di risparmio dell'acqua, di efficientamento. Pensiamo alla distribuzione per usi civili: noi perdiamo fino al 50% d'acqua in molte situazioni, no? Lungo la rete distributiva, eccetera, eccetera. E quindi bisogna rivedere completamente il nostro modo di gestire l'acqua, solo che andare a toccare le concessioni vuol dire andare a toccare gli interessi lobby, che sono molto potenti, e quindi è più facile dire facciamo qualche impianto, facciamo vedere che facciamo qualche cosa, e poi dopo da qui a 6 mesi saremo di fronte ad altre emergenze.
Un'ultima cosa, Agapito, prima di lasciarla. Sì. Vi ha contattato il governo in questi mesi, ha chiesto un incontro con le associazioni ambientaliste, e vi aspettate di essere incontrati anche dal commissario?
Allora, Noi abbiamo un'audizione alla Commissione Senato settimana prossima proprio su questo provvedimento sulla siccità, però il problema è che andremo a dire le nostre cose. C'è un documento che è stato redatto da 9-10 associazioni tutte insieme, WWF, Lega Ambiente, l'IPU e tante altre, dove proponiamo tutta una serie di cose, ma come dicevo più legate all'avvio di una politica di adattamento ai cambiamenti climatici che tenda poi ad applicare le direttive europee, la direttiva quadro acqua, la direttiva alluvioni in modo serio. Però diciamo la speranza,
la direzione
che
sembra essere un'altra, sembra essere su,
questo, insomma,
sul breve, sembra essere certo, sul breve periodo, sì, come lei raccontava bene. Grazie mille Andrea Agapito, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Responsabile acqua del WWF Andrea Agapito. Adesso gli A67 con gli Astem e poi andiamo a Napoli anche noi.
I can un genio ci opera, stufa da sa magni pensiera, si pensa chi fosse stata lontana sto cielo fa. Chiama ci sa prima moria, fatte gunda sulla gli. Ma una vaga è sicura che non tenga più a nessuno. E noi a stemma chi sta muovo, una condanna che mangiova, ma una visa senza por, una parola luttata fuori. Se tu guarda se c'è chi sono, un sorriso senza nascondere, come quando appena sei, a do tutto paro bene. Figlia e mogliera, puttana schiava in baghera, non cagna raia mai a cumba e promessa che fai. Da ci trorruto fino a pazzina, condanna ma si non bucci, non conosci scuola rizza. E raia stiova chi sta amore, una condanna che mangiova, paravisa senza por, una parola buccata fuori. Come quando appena sei, a to tutto paro bene. Mi è cresciuto, basciuto, imparato, scordato, aiutato, lassato, schifato. Mi è venuto, accattato, fottuto, imbrugliato, chiavato, vasato, pisciato. Mi è cresciuto, basciuto, imparato, scordato, aiutato, lassato, schifato. Mi vanno da cattata, fottuto, imbrogliata, chiamata, basata, pisciata.
E noi a stemma chi sta amore, una condanna che manchiova, paravisa senza por, una parola luccata fuori. Si tu guarda se c'è chi sono, un sorriso senza nascondere, come quando appena sei, a tu tutto va a rovere. E noi a stemma chi sta amore, una condanna che manchiova, paravisa senza por, una parola luccata fuori. Si tu guarda se c'è chi sono, un sorriso senza nascondere, come quando appena sei, a tu tutto va a rovere.
E questi sono gli A67 e gli Astem, si intitola questa canzone. A67, gruppo rock di Scampia a Napoli. Noi parliamo di Napoli, ne parliamo proprio con il cantante degli A67 che è collegato insieme a noi, è Daniele Sanzone. Ciao Daniele, grazie per essere qui.
Ciao Mattia,
del giorno.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Allora, naturalmente con te parliamo di Napoli, parliamo della grande gioia per la vittoria dello scudetto. Sentite qua.
Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi, siamo noi.
La nostra gioia non si esprime attraverso solo questa partita, si esprime attraverso tutti i sentimenti che ci sono dietro questo momento, la rivalsa sociale. E come potete vedere siamo ovunque, siamo in tutto il mondo, e come penso a Milano, così in tutte le piazze d'Europa e del mondo stanno festeggiando. Quindi forza Napoli, sempre!
ragazze, siamo felicissime, aspettavamo questo scudetto da 33 anni, finalmente ce l'abbiamo fatta, grazie Forza Napoli!
Posso chiedervi quanto si festeggia mo per Radio Popolare?
Quanto? Tantissimo, si festeggia per un mese.
Viva Radio Popolare!
Anche a Milano si festeggia per un mese.
E queste erano le voci dei tifosi napoletani raccolte qui a Milano, perché anche qui hanno festeggiato. Daniele Sansone, leader degli A67, domani esce un tuo pezzo sul Corriere del Mezzogiorno, è tutto incentrato sul numero 33 che qualche tifoso rievocava. Nella smorfia napoletana tu dici il 33 è l'anno è Cristo, ma da oggi significherà anche altro, giusto? Calcio e religione a Napoli si intrecciano.
Sì, insomma, il numero 33 nel mondo esoterico, ma anche nella massoneria, nelle religioni, ha sempre avuto un ruolo fondamentale, è considerato il numero maestro e guarda caso il nostro terzo scudetto arriva proprio dopo 33 anni. E quindi mi sono immaginato in questo pezzo che uscirà domani che nella smorfia napoletana appunto 33 sono l'anno di Cristo, cioè gli anni di Cristo, no? Morì a 33 anni Gesù in croce e mi piace immaginare che da oggi ogni volta che nella tombola uscirà il numero 33 ci sarà anche chi dirà o terzo scudetto, e questo la dice lunga anche del rapporto che c'è tra Napoli e la religione e la fede in generale, parliamo di fede, sempre di fede, anche quando parliamo di calcio,
eh sì.
Così quando parliamo di Dio, perché noi abbiamo avuto il Dio del calcio e quindi tutto torna.
Ecco, è una domanda che mi gira un po' in testa da alcune ore, da quando il Napoli ha vinto lo scudetto, no, in realtà anche da prima. 30 anni fa gli scudetti di Maradona erano gli scudetti del riscatto del sud contro i padroni del nord, però oggi Napoli è un'altra città, una città diversa, non so se dire quasi internazionale, sicuramente aperta al mondo, più sviluppata, ha fatto tanta strada, è molto cambiata rispetto a quella di 30 anni fa. E dunque che significato ha oggi questa vittoria per la città?
Ma per la città va, è come se fosse un po' una ciliegina sulla torta, va a coronare un momento storico importante, bello. Napoli sta vivendo un momento importante, è tra le è stata considerata dal Times la capitale europea del turismo, è una delle mete più ambite d'Europa, e pur avendo continuando ad avere tantissimi problemi, ma sicuramente non è la città di 35, 36 anni fa, 33 anni fa. Col primo scudetto arrivato nell'86-87, insomma, basti pensare che nel 74 a Napoli c'era stato il colera, nell'80 c'era stato il terremoto, quindi venivamo da un periodo drammatico, catastrofico, e Maradona ha incarnato in qualche modo un vero e proprio riscatto che era sia di Napoli ma che era di tutto il sud Italia. Oggi io non parlerei di riscatto, parlerei appunto di una ciliegina,
di consacrazione,
una ciliegina meravigliosa, di una consacrazione, insomma, di un momento, anche perché poi è sempre ingannevole e scivoloso associare il calcio al riscatto, insomma, il riscatto deve avvenire dal mio punto di vista sempre dalla politica, insomma, da condizioni sociali, insomma, il Napoli e il calcio ha sicuramente travalicato questi confini, ma resta pur sempre uno sport che ci aiuta a vivere meglio e a essere più felici. Infatti la città di Napoli probabilmente oggi è il luogo più felice al mondo, no? Se si potesse misurare la felicità in questo momento risulterebbe la città più felice al mondo, Napoli.
Abbiamo poco
anche
tempo.
Se triste non l'ho mai stato.
Certo, abbiamo poco tempo, Daniele, ti faccio un'ultima domanda, vediamo se riusciamo a rispondere in pochi secondi prima della fine della trasmissione, ma ci tengo anche quest'altro aspetto, vorrei sottolineare il fatto che questo scudetto è uno scudetto che alcuni hanno definito poco napoletano, perché è uno scudetto dal punto di vista calcistico, ad esempio, frutto di un lavoro metodico costruito nel corso della stagione, di una squadra che gioca bene ma che gioca anche di collettivo senza grandissime stelle, anche se aveva due giocatori sopra il livello degli altri che erano Osimhen e Barashkelia, però comunque il collettivo ha dominato, uno scudetto quindi ordinato, poco napoletano, anche nel senso che forse è frutto di un lavoro metodico e non passionale, è vero?
Sicuramente, sicuramente, perché i primi due scudetti sono stati frutto di un dio, di un semidio che era Diego Armando Maradona, che ha trascinato la squadra facendo vincere a Napoli il primo scudetto. E non bisogna dire che Napoli non aveva mai vinto prima e non ha mai vinto più dopo. Abbiamo dovuto aspettare la morte di Diego per rivincere, così come ha trascinato da solo un'intera squadra, l'Argentina, sul tetto del mondo. Oggi invece, secondo me, questo scudetto è frutto di un lavoro enorme che parte da Spalletti, che è stato un grandissimo allenatore, che ha tenuto sempre i piedi per terra, di una società, di un presidente, che hanno saputo lavorare benissimo in tutti questi anni. Quindi il ringraziamento maggiore va a loro, una squadra operaia, ma neanche tanto, perché anche parliamo di fuoriclasse, di gente che il pallone lo gioca. E forse, lasciamelo dire, abbiamo dimostrato sul campo di meritarlo in tutti i modi. Abbiamo giocato un bellissimo calcio quest'anno.
Daniele Sansone, leader degli A67, grazie mille e congratulazioni anche a te.
Mattia, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio, a risentirci presto e magari ci vediamo a Napoli. Ciao.
Ciao, ciao.
E con Daniele Sansone, leader degli A67, gruppo rock di Scampia, che potete ascoltare anche sulle frequenze di Radio Popolare qua e là, a volte li mandiamo durante le nostre trasmissioni musicali, sulle sue parole si conclude questa puntata di Quel che resta del giorno e torniamo noi come sempre la prossima settimana, da martedì al venerdì, sempre dalle 20 alle 21. Un buon weekend a tutti da parte di Mattia Guastafierro e grazie per averci ascoltato. Ciao!